il passaggio dall'uno all'altro testamento comporta anche delle rotture. Sì, comporta anche delle rotture. Queste, le rotture, non negano la continuità, anzi, la presuppongono su ciò che è essenziale. Ci sono entrambi gli aspetti, una continuità e una rottura, un elemento di frattura. Infine, la progressione. Che cos'è la progressione? È un altro modo di chiamare la discontinuità, in fondo. La discontinuità è la formulazione negativa di una realtà il cui aspetto positivo si chiama progressione. Il Nuovo Testamento attesta che Gesù porta a compimento le scritture. La terminologia del compimento, l'immagine del compimento, ricorre molte volte in questo documento. Che cosa è contenuta nell'idea di compimento? Beh, lo si capisce abbastanza bene. Tanto si capisce che l'idea di compimento c'è già nei Vangeli. È una delle espressioni più usate dagli evangelisti. Compiere, compiere. Soprattutto in quel grandioso testo di Matteo. Non crediate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Non sono venuto per abolire, ma per compiere. Dove l'idea di compimento implica appunto quelle cose che il documento cerca di esprimere, cioè l'idea di compimento esclude due modalità di pensare il rapporto tra Antico e Nuovo Testamento. Esclude la pura e semplice ratifica, cioè la continuità assoluta. Non c'è continuità assoluta. Pura ratifica. Gesù ha preso quel che esisteva, l'ha sigillato, ha detto è questo, approvato definitivamente. No. Esclude anche l'idea di sostituzione, che sarebbe la discontinuità radicale. Vedete? C'è qualcosa dell'uno e qualcosa dell'altro. Ci sono elementi di continuità ed elementi di discontinuità, ma non c'è una continuità assoluta, cioè una pura ratifica, e non c'è una discontinuità assoluta, una sostituzione. C'è proprio l'idea del compimento. Il compimento suppone una sostanziale continuità e suppone un oltrepassamento, no? Appunto l'idea di una progressione, per così dire. Ecco allora, una lettura cristiana dell'Antico Testamento, diciamo, dovrebbe muoversi come prospettiva fondamentale dentro quello che ho detto. Potrei forse qui adesso fare la piccola puntualizzazione sui problemi che di solito pone la lettura cristiana, la lettura dell'Antico Testamento per i cristiani, e poi vado al senso spirituale delle scritture. Quali sono in definitiva le difficoltà che trovano i cristiani leggendo l'Antico Testamento? In fondo sono tre. Poi non so se voi ne volete aggiungere altre, me lo dite. La prima è la moralità. La moralità delle grandi figure bibliche, no? Soprattutto i racconti della Genesi sui patriarchi, no? Se li avete un po' presenti, insomma, sono per certi aspetti per noi sconcertanti. Lot che genera i Moabiti e gli Ammoniti da un rapporto con le sue due figlie, no? Abramo che non si fa troppi problemi se Sara viene presa in moglie dal faraone, no? Giacobbe, scusate, sì, Giacobbe che con l'aiuto di sua madre, Rebecca, inganna bellamente Isacco per far fuori Esaù. Insomma, voglio dire, ce n'è una serie abbastanza significativa, no? Di situazioni che generano più o meno sconcerto. Quindi, ma anche pensate a come Abramo tratta Aga, la sua concubina, schiava concubina egiziana, e non so, a come Jefte, il giudice, agisce con la figlia, a come Sansone si comporta con le donne. Pensate alla storia di Salomone, le sue quasi 1000 tra mogli e concubine, no? Insomma, basta, sufficiente. Dunque, c'è una difficoltà di tipo morale. Un secondo tipo di difficoltà, che poi è come un punto all'interno di questa, è la questione della violenza. Però ciò che ci fa problema soprattutto è la violenza divina, in alcuni racconti, per esempio la questione del voto di sterminio, di cui si parla in Numeri, Deuteronomio, Giosuè, Primo Samuele. E poi c'è un terzo tipo di difficoltà. I testi dell'Antico Testamento mostrano una visione teologica insufficiente, soprattutto per quello che riguarda l'aldilà. Molti testi, molti passi dell'Antico Testamento hanno una visione dell'aldilà che noi giudicheremmo largamente deficitaria. Lo dico in un modo un po' banale, forse, ma se Giobbe avesse conosciuto chiaramente la resurrezione dai morti, il suo dramma probabilmente sarebbe stato un po' attenuato. E tutto il libro di Giobbe comunque si dibatte in un contesto in cui non è affatto chiaro che cosa c'è di là. Ad un certo punto Giobbe sembra arrivare al punto di dire ma no, la vita non finisce qui, ma non si arriva mai a una formulazione netta di una vita al di là di questa vita. Ecco, allora, questi sono certamente, mi sembra, i tre nodi fondamentali: la moralità delle grandi figure bibliche, la violenza di Dio e la escatologia insufficiente. Allora, riguardo a questo, io faccio due considerazioni fondamentali, do due indicazioni di fondo, che sono queste. La prima la prendo da quello che dissi la volta scorsa. Mi raccomando, un primo e fondamentale atteggiamento è: domandatevi qual è l'intenzione dell'autore e qual è il genere letterario da lui utilizzato. Perché non è, c'è qui già un primo problema, che nel modo in cui si raccontano le cose non è sempre implicato quello che noi ci vediamo leggendole all'interno della nostra cultura. Quindi un primo e fondamentale passaggio nella lettura dell'Antico Testamento, come del Nuovo, ma forse ancor più per l'Antico Testamento, è proprio questo: ma cosa voleva poi veramente dire l'autore? Qual è il punto che lui ha in mente? E che modalità espressiva ha adottato per dirlo? E la seconda indicazione che do è: la verità della Bibbia è una verità in tensione verso un compimento. Cioè, da un punto di vista cristiano, noi non possiamo che leggere così la Bibbia, eh? Cioè, la Bibbia, allora, è il racconto di una storia che tende verso un punto di approdo, La Bibbia non è una foto istantanea. Abramo, Isaia, Malachia non sono contemporanei. Sono distribuiti lungo un arco di tempo. La Bibbia è un lungo percorso, è una storia in divenire. Non dobbiamo dimenticare questa dimensione storico-progressiva della rivelazione. C'è un progressivo svelarsi di Dio e dell'uomo, di Dio e dell'uomo. Guardate che non c'è nulla, nulla, nemmeno le cose più fondamentali, che sia detto con chiarezza fin dall'inizio. Nulla. Né sul mistero di Dio, né sul mistero dell'aldilà, né sulla vita morale, sull'etica. In nessuno di questi punti c'è una definitività data all'inizio. È un cammino che tende verso un compimento. Allora, prendo l'esempio anche della idea di Dio. Noi siamo troppo abituati a leggere le scritture a partire dall'idea ormai chiara che Dio è uno e uno solo, che non ce ne sono altri al di fuori di Lui. Ma tenetevi forte, non era mica così per gli ebrei antichi. Nell'epoca più antica di Israele non c'è ancora l'idea di un monoteismo, un unico Dio. C'è l'idea di una monolatria. Qual è la differenza? È molto grossa. Monoteismo vuol dire gli altri dei non esistono, sono idoli, opera delle mani dell'uomo. Uno solo è Dio. La monolatria vuol dire, caro Israele, tu qui adori soltanto me. Gli altri qui non contano. Ma allora... E le altre nazioni hanno i loro dei. E all'inizio questo è così, cioè non è precisato. Monolatria, unico culto. In Israele si deve adorare solo Dio, lasciate gli altri dei alle loro popolazioni. E capite che è un po' diverso. Quando è che in Israele si chiarisce in un modo definitivo l'idea dell'unicità di Dio? Con l'esilio in Babilonia. Con l'esilio in Babilonia, i testi del Deutero Isaia, cioè l'ultima parte di Isaia, che si formano nel periodo dell'esilio, affermano con grande chiarezza questo monoteismo. Lì si trovano le frasi che io ho detto anche prima. Io sono Dio, io soltanto. E allora... Forse capite che quando si arriva ad affermare che c'è un solo Dio, allora si comincia a porsi il problema dell'universalismo della salvezza. Perché finché tu dici ogni popolo ha i suoi dei, noi pensiamo per noi e gli altri pensino per loro. Ma quando cominci a dire che c'è un solo Dio, sorge il problema, ma allora e per gli altri? Per gli altri, qual è la sorte degli altri? Guarda caso, nel Deutero Isaia, insieme al formarsi, al fissarsi, all'esplicitarsi dell'idea dell'unico Dio, c'è anche il problema delle genti. E l'idea che un giorno le genti verranno ad adorare l'unico Dio, perché ce n'è uno solo. La stessa cosa per l'aldilà. In Israele, nell'Israele antico, come ci si immagina l'aldilà? Come un posto di... Un posto dove... C'è un posto nell'aldilà, sapete? Si chiama lo Sheol. Lo Sheol, che non è il nostro inferno. Ma neanche. Lo Sheol è un posto dove si fa un'esistenza da ombre, umbratile. E l'uomo, la persona umana... è un'ombra ed è un'esistenza triste, tristissima, lugubre. Non è vita, non è vita. Ci sono delle ombre nell'aldilà, che poi è sottoterra, immaginato sottoterra lo Sheol, evidentemente. E negli strati antichi della scrittura, questa è l'idea. Voi capite allora perché per i patriarchi il punto fondamentale è una vita lunga su questa terra? Ma è ovvio, se non c'è un'idea chiara dell'esistenza di qualcosa di là, per forza il segno della benedizione di Dio non può che essere un prolungamento della vita nell'unica forma che io concepisco. Quando si fa strada l'idea che c'è una vita oltre questa vita, non cambia l'idea della benedizione di Dio. La benedizione di Dio è dare vita, ma capite? Se è cambiata l'idea di cosa sia la vita e di quanto sia estesa o di quali forme abbia la vita, e questo ha delle pesanti ricadute anche sul modo in cui si concepisce la benedizione di Dio. Rimane fermo l'idea fondamentale, questo è costante, che Dio benedice e che la benedizione di Dio significa vita. Mentre progredisce, si sviluppa l'idea di cosa sia la vita, cosa sia l'esistenza umana. Allora, ad un certo punto, nell'Israele antico comincia ad emergere qualche pensiero, inizialmente un po' vago, però, per esempio, ci sono dei salmi. Un salmo dice, quello che diciamo la domenica della prima settimana alle lodi, poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Oibò. Vabbè, c'è qualcosa che vale più della vita? Non so se Abramo avrebbe sottoscritto questa frase, Cioè, la tua grazia prolunga la vita, ma la tua grazia vale più della vita? Oibò. Un altro salmo che dice, ero stolto e non capivo, davanti a te stavo come una bestia, vedendo che gli empi prosperano, e io ho desiderato essere come loro, ma poi mi sono reso conto, ma io sono con te sempre, mi hai preso per la mano destra, mi condurrai, e poi mi accoglierai nella tua gloria. E in un salmo di questo genere già comincia a profilarsi l'idea che il rapporto con Dio travalica i confini dell'esistenza terrena. Pensate anche a quell'altro salmo dei Vespri, quello sulle ricchezze, ma l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono, e dice, se vedi un uomo arricchirsi, non temere se aumenta la gloria della sua casa, quando muore con sé non porta nulla, né scende con lui la sua gloria, nella sua vita si diceva fortunato, ti loderanno perché ti sei procurato del bene, andrà con la generazione dei suoi padri, che non vedranno mai più la luce. Nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo. Per quanto si paghi il riscatto di una vita, non potrà mai bastare per vivere senza fine, non vedere la tomba. E dopo dice, ma Dio potrà riscattarmi. Vedete che qui ci siamo alla soglia del passaggio. Nessuno può riscattare se stesso, cioè l'idea, per quanto tu puoi prolungare la tua vita su questa terra, a un certo punto finisce. I progressi della medicina rendono benedetti da Dio la vita più lunga, anche più tonica, almeno in molti casi, ma questa forma di vita non è eterna, non può esserlo. Ma Dio dice, potrà riscattarmi, vedete? Cioè c'è l'idea che Dio può fare qualcosa al di là di questa forma di esistenza che è destinata a perire, per quanto la si tenti di prolungare, e entro certi limiti va anche bene. Però vedete, sono ancora descrizioni molto generiche, non c'è un'idea precisa. Ad un certo punto sì, fa strada l'idea della risurrezione. È preparata, ma emerge ad un certo punto. Cioè, vedete, noi scopriamo quello che Dio vuole far conoscere di sé, dell'uomo, dell'aldilà, dentro la storia. Dio si fa conoscere dentro gli eventi della storia. Al tempo dell'esilio Israele ha capito c'è un solo Dio. al tempo della grande persecuzione, chiamata dei Maccabei, dell'epoca maccabaica, in Israele si precisa, Dio fa conoscere, svela il mistero della risurrezione. Israele arriva a questa scoperta un paio di secoli prima di Gesù e ci arriva in connessione con la terribile persecuzione scatenata da questo re, Antioco Epifane, il quale fa una serie di martiri. Anche qui vedete, no? È la connessione tra il martirio, la morte affrontata per fedeltà al Signore. Scusate, se la vita è tutta qui, sarà meglio che ci mettiamo in salvo. No? E invece proprio c'è la connessione tra martirio, tra fedeltà che arriva fino alla morte e percezione che c'è una vita e che questa vita ha il volto di una risurrezione. Che Dio che mi ha dato queste membra, ricordate i sette fratelli nel racconto del secondo Maccabei, se mi ha dato queste membra me le potrà ridare. Allora, la Bibbia racconta una storia che va verso un compimento ed è solo dentro una storia che Dio svela e non può che svelare a pezzi e bocconi. Non so neanche se dire gradualmente, cioè ci sono degli eventi che squarciano il velo, che aprono su una intuizione, una verità di Dio fino a quel momento non compresa. Mi sono spiegato? Non immaginatevi questo come una parabola, no? Cioè 10 secoli prima di Gesù capivano così, poi un po' di più, un po' di più, un po' di più, non è mica che vanno così le cose. Per tanto tempo non si capisce un fico secco, in alcuni momenti anzi si capisce ancora di meno. Poi c'è il kairos, c'è l'evento decisivo che apre alla conoscenza di qualche cosa prima soltanto intuito e magari perso di vista. È così, eh? È più così, è questo secondo modello che appare nella storia biblica. Allora adesso, accidenti, se è tardi, 2 parole per chiudere. Voglio dirle sul senso spirituale delle scritture. Cosa significa il senso spirituale delle scritture? Beh, anche qui allora io mi appoggio a un documento della Pontificia Commissione Biblica. Prima vi ho citato questo che è del 2001, adesso ne prendo un altro che è del 93 e di questo forse però avevo già parlato, forse, non so. Si intitola L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa. Eh? Eh? Sì, l'avevo già detto. L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa. Questo documento contiene delle riflessioni, mi sembra molto, molto profonde, molto interessanti, sul senso spirituale che aiutano soprattutto nell'approccio all'Antico Testamento. Allora, vado a questo. Cosa si deve intendere con senso spirituale? Il senso spirituale non ha niente a che vedere con il mio spirito. Perché a volte invece è proprio così che è inteso, banalmente. Ah! Io leggo spiritualmente, è spiritualmente secondo il mio spirito. Senso spirituale, spirituale in questa espressione, deriva da spirito con la S maiuscola. Si tratta non del senso che la Bibbia acquista secondo il mio spirito, cioè nel mio intimo, il mio cuore, il mio stato d'animo, no. Si tratta del senso che le pagine della Scrittura acquistano in conseguenza del dono dello Spirito Santo, che è il frutto della Pasqua di Gesù. Allora, se lo intendiamo così, ma guardate che è l'unico modo di intenderlo. Il senso spirituale è qualcosa di oggettivo, cioè non è qualcosa che sta fuori di me. Il contesto che crea il senso spirituale esiste già, è quella situazione che si è creata in conseguenza di Gesù, della sua Pasqua e del dono dello Spirito. La Pasqua di Gesù e la Pentecoste hanno creato un contesto storico, è un dato oggettivo, esterno a me. Hanno creato un contesto che illumina in un certo modo i testi biblici e fa loro subire un cambiamento di significato. La Pasqua di Gesù è quel contesto nel quale le pagine della Scrittura acquistano il loro significato spirituale. Allora adesso mi domando, qual è il rapporto tra senso spirituale e senso letterale? La volta scorsa ho insistito molto nel dire, per favore, quando leggete la Bibbia bisogna cominciare dal senso letterale. Cosa vuol dire l'autore? Qual è il rapporto tra senso spirituale, definito come l'ho definito, e senso letterale? Mi appoggio sempre al documento. Contrariamente a un'opinione corrente, non c'è necessariamente una differenza. Noi siamo portati a pensare che siano due cose distinte, distinguibili. Boh, il documento dice, contrariamente a ciò che si pensa, i due sensi, letterale e spirituale, non sono necessariamente distinti. Perché? Ma pensate al Nuovo Testamento. Cioè, la coincidenza è il caso normale nel Nuovo Testamento. Cioè, quando noi leggiamo le pagine del Nuovo Testamento e ci domandiamo ma cosa voleva dire quell'autore, il senso letterale corrisponde al senso spirituale perché quelle pagine sprigionano un significato che dipende direttamente dalla Pasqua di Gesù. Dipende direttamente dall'effusione dello Spirito Santo il giorno di Pentecoste. Però vorrei spezzare una lancia anche a favore dell'Antico Testamento. Già molti testi dell'Antico Testamento hanno come senso letterale un senso che ha un rapporto anticipato con la vita nuova portata dal Cristo. Ci sono già varie pagine dell'Antico Testamento che hanno un rapporto diretto con quello che poi Gesù ha attuato e con quello che noi viviamo in forza del dono dello Spirito. E sarebbero gli elementi della continuità, no? Quegli elementi che prima ho chiamato di continuità. Faccio un esempio. Penso a un testo come il Salmo 103, 102 nella numerazione che usiamo nella liturgia delle ore. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Salto qualche versetto. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie. Come il cielo è alto sulla terra, così è come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe. Come il cielo è alto sulla terra, così è la sua misericordia su di noi. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono. Sentite, c'è molto da aggiungere. Ci sono pagine dell'Antico Testamento che presentano un volto di Dio che appunto è poi esattamente quello che Gesù ha fatto brillare in tutta la sua profondità, ma in una sostanziale continuità. Pensate a Osea 2, a testi come Osea 2, ma Cioè lì c'è tutta la storia della salvezza fino al Cristo, ma non c'è mica molto da aggiungere, eh? Quello è il volto di Dio come in Gesù si è manifestato compiutamente. Allora, no? Qual è il rapporto tra senso letterale e senso spirituale? In molti casi nel Nuovo Testamento coincidono, ma in vari casi anche nell'Antico. Quei testi li possiamo leggere benissimo, così come sono, nella situazione che si è creata con il Cristo, con la venuta dello Spirito. Quando c'è una distinzione, quando non coincidono, quando non coincidono, bisogna comunque ricordarsi che non dovete correre al senso spirituale subito dimenticandovi di quello materiale. Cioè il senso spirituale non può mai essere trovato se si cancella quello materiale, quello letterale, scusate. Prima bisogna sempre domandarsi l'autore cosa voleva dire e poi domandarsi, e adesso che io leggo questo testo, dopo la Pasqua di Gesù, cosa vuole ancora dire? E faccio qualche esempio. Ci sono dei testi che nell'intenzione dell'autore apparivano solo delle immagini suggestive, delle iperboli. Faccio un esempio, ancora da un salmo. Dio dà al re il tuo giudizio, al figlio del re la tua giustizia, regga con giustizia il tuo popolo, i tuoi poveri con rettitudine. E vado avanti. Il suo regno durerà quanto il sole, quanto la luna, per tutti i secoli, e dominerà da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Poi, sentite, non so quale re davidico abbia propriamente... Sì, cioè, è vero, c'è stato un periodo in cui con Davide e Salomone, poi un pochettino con Geroboamo II per il regno del nord, si sono un po' dilatati. Oh, ma dominerà da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Un regno universale. È un'immagine un po' iperbolica. Il suo regno durerà quanto il sole, quanto la luna, per tutti i secoli. Beh, via, dai, cioè, è chiaro che in origine questa è un'immagine, per dire che il re di Israele avrà un regno lungo. Ma quando si legge questo salmo con il Messia venuto, queste che apparivano all'inizio semplicemente delle immagini, adesso sprigionano un livello di significato ulteriore, adesso... quelle frasi hanno un altro suono. Se le pensiamo riferite a Gesù, che è il discendente di Davide, il Messia mandato da Dio, che regna secondo una regalità tutta particolare, davvero universale, no? Ma non perché ha soggiogato con i suoi eserciti tutti i popoli della terra. Però è una regalità universale, da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra, ed è anche un regno eterno, durerà quanto il sole, quanto la luna, per tutti i secoli. Questo è il senso spirituale di quel testo, che va cercato non cancellando il senso letterale, ma leggendolo dentro la situazione nuova che si è creata con la Pasqua di Gesù. Mi spiego? Faccio un altro esempio. Il testo fantastico di Ezechiele 37, le ossa aride. All'inizio, quello lì è una immagine per indicare la rinascita del popolo. Il popolo è in esilio, è come delle ossa aride sulla pianura. Dio lo riporterà nella terra, è come che riprendano vita. Ma dopo che qualcuno è risorto dai morti, questo proclama la fede cristiana, e quell'immagine si apre a un di più di significato, inevitabilmente. Allora, testi che apparivano solo delle immagini successive, ora devono essere presi in un modo, diremo, più concreto, no? Dei testi, secondo esempio, che indicavano una speranza limitata, si aprono a una speranza di altro livello. Faccio il caso classico, che fa anche Pietro, scusate, il giorno di Pentecoste, Atti 2. Pietro prende un salmo, salmo della compieta del giovedì. Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Oh, ma cosa voleva dire nell'intenzione dell'autore questo salmo? Non si può saltare subito al senso spirituale. Per favore, sempre domandatevi qual era l'intenzione dell'autore, cosa voleva dire per lui, ve lo dico io cosa voleva dire. In un contesto in cui non c'è l'idea dell'aldilà, voleva dire: Dio, hai visto che sono messo male? Sono vicino alla tomba. Oh, non lascerai mica che io finisca nella tomba, eh? Cioè, guariscimi! Impedisci che il mio corpo si corrompa. Questo vuol dire il Salmo. Esprime la speranza che Dio prolunghi i suoi giorni sulla terra. Oh, ma dopo che uno è risuscitato dalla tomba, quelle frasi inevitabilmente sprigionano una ulteriorità di significato che non è in contraddizione con quello originale. Il Salmo resta un'espressione di piena fiducia in Dio come Dio della vita. È che fino a che punto possiamo avere questa fiducia è la novità. Fino a che punto si estenda la capacità di Dio di dare vita. Questo adesso è nuovo, lo possiamo dire solo sulla base della risurrezione di Gesù. Ultimo esempio. Ci sono dei testi che sono proprio rovesciati dalla Pasqua. Sì, la Pasqua li rovescia. Li rovescia. Anche qui prendo un salmo. Passo alla compieta del venerdì. Così ho finito la settimana e poi andiamo a letto. La compieta del venerdì è uno dei salmi più drammatici di tutto il Salterio. È la preghiera di un uomo che è vicino alla morte e che a un certo punto, nel culmine del suo dramma, esplode in una serie di domande. Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio? Carissimi, chi pronunciò queste frasi la prima volta le pronunciò come delle interrogative retoriche. Non sono delle domande, per lui sono delle tragiche affermazioni. Per lui, per il salmista, queste sono delle proclamazioni. Lui dice: Dio, ma tu non compi mica prodigi per i morti, allora risparmiami la morte! Oh Dio, lo sappiamo tutti che le ombre, lo Sheol, non sorgono mica a darti lode, nello Sheol non si cantano le tue lodi, allora muoviti prima che io finisca nello Sheol. E via di seguito. Ma quando le leggiamo dopo la Pasqua di Gesù, cioè, ma queste sono delle domande che ricevono una risposta che è l'opposto di quello che pensava il salmista. Compi forse prodigi per i morti? Assoppa. Sì, sì, è proprio così. Sì, compie prodigi per i morti. Sono le ombre che sorgono a dargli lode. Cioè, chi è nel sepolcro si è rialzato per cantare le lodi di Dio. La sua bontà la si celebra là dove scendono i morti. È negli inferi che si canta la fedeltà di Dio. Nelle tenebre si sperimentano i suoi prodigi e nel paese dell'oblio la sua giustizia. Il senso spirituale è il senso che il testo acquista quando lo leggi alla luce della Pasqua di Gesù. E a volte il senso spirituale, che però non può mai essere indagato prescindendo da quello letterale, a volte certamente ribalta proprio quello che originariamente nell'intenzione dell'autore era contenuto. ma lo ribalta appunto alla luce di quello che Dio ha mostrato di sé negli eventi del Cristo e della sua Pasqua. Buonanotte. Ma certo.
Era un po' Abramo. E nelle benedizioni lo sentiremo anche domenica, una lunga vita era una benedizione. Però la prova che mi chiede Dio è di sacrificare suo figlio. Io se non avessi avuto una fede nella risurrezione abbastanza forte non avrei rischiato di andare a sacrificare mio figlio.
Ma sai, a livello di Abramo io ti posso rispondere semplicemente così. Lui poteva pensare, mi ha dato questo, me ne darà un altro. Punto. Come si prolunga la vita di un uomo sulla terra, nell'idea antica, ma è anche l'idea non solo nell'ambito biblico, o con una lunga vita o facendo dei figli. C'è scampo. Allora, se muore quel figlio, beh, Dio può prolungare la tua vita, perché di questo si tratta, no? Dandotene un altro. Dentro l'orizzonte di Abramo, cioè di un orizzonte in cui non c'è, poi tu lo sai benissimo, perché la domanda forse scaturisce da questo, cioè nella lettera agli ebrei il gesto di Abramo è letto come fede anticipata nella risurrezione. Sì. E Ebrei fa così. Paolo lo fa in un modo più sofisticato. In Romani, lui dice che, Romani al capitolo 4, dice che la fede di Abramo era già oggettivamente fede in colui che risuscita i morti. Paolo lo dice questo, ma non in riferimento a Isacco. Quindi in un certo senso è più fine, scusami, non forse è la parola più giusta, ma così ci intendiamo forse, è più fine di Ebrei. Ebrei forse è un po' meccanico in questo, nel dire il sacrificio di Isacco contiene già l'idea della risurrezione. Capiamo che cosa vuol dire, ma Paolo lo fa in un modo più fine. Dice, la fede di Abramo è già fede nel Dio che risuscita i morti, non in riferimento al sacrificio di Isacco, ma al fatto che abbia creduto che Dio gli avrebbe dato una discendenza da Sara. Perché quando Abramo crede a questo, lui è vecchio e sua moglie è vecchia e sterile. E allora dice Paolo, lui vedeva già se stesso vecchio e come morto il grembo di Sara. Allora se ha creduto che Dio gli avrebbe dato un figlio da Sara, quella fede è già fede in colui che dà vita ai morti. Nel dono di Isacco c'è l'idea di un Dio che dà la vita là dove c'è morte, attraverso e al di là della morte. Ma questo è verissimo, cioè che voglio dire, il fatto che a un certo punto si chiarisca l'idea della resurrezione è perché in qualche modo nella fede in Dio questo in germe c'era, cioè non è un elemento surrettizio, spurio che si infila, no? Cioè è un approfondirsi, è un diventare esplicito di qualcosa che in origine forse appunto è solo latente. E in un modo acuto mi sembra Paolo mette in luce che cosa di latente c'era già a livello di Abramo.